fino a qualche anno fa, parlare del sistema immunitario era parlare sostanzialmente delle cellule immunitarie che, messe in una provetta, rispondevano in un certo modo a un elemento patogeno, a un virus, a un batterio. E se non avessimo affermato questa verità, saremmo stati stregoni. Oggi sappiamo bene che il sistema immunitario è sottoposto a una serie di variabili, e dipende da una serie di variabili che non sono solo l'effetto patogeno. Non è solo l'effetto patogeno. Il sistema immunitario è altamente influenzato dall'ambiente, da caratteristiche di personalità, dalle emozioni e da una cosa che tutti quanti voi sperimentate, dalle relazioni. Bene, questo cambia completamente la nostra visione di salute e cambia completamente il modo in cui pensiamo alla cura. Perché nel paradigma lineare, se parliamo di cellule o parliamo di organi, la cura passa inevitabilmente per un farmaco che risolve quel problema. Mentre la cura è, come la salute, un concetto multifattoriale. A me però siamo tutti vittime di pregiudizi. Ah, io non vi darò non vi proporrò un discorso organico, perché non credo che ci sia un travaso di sapere da me a voi. Credo che io invece penso che sia più utile che io vi dia degli stimoli che collegherete voi nella vostra, usando le vostre risorse. Questo è, credo, il lavoro che stiamo tentando questa sera. Questa è quella paradigma debole che vi propongo, che fa germogliare e fiorire le risorse nelle comunità. Dicevo, la questione è che siamo tutti vittime di pregiudizi, cioè siamo tutti vittime o comunque siamo molto legati ai nostri pregiudizi, cioè al nostro vedere il puntino nero o al massimo il foglio bianco con il puntino nero. E questo determina inevitabilmente la gestione della nostra salute. In questo momento, secondo Floris Larkais, noi stiamo parlando di questioni di lana caprina. Sentivo oggi una conferenza con Barbero. Secondo il Presidente della Repubblica siamo degli irresponsabili. Secondo il Papa siamo persone che non amano, perché stiamo proponendo un modello alternativo. Dal loro punto di vista e per quel paradigma è vero, non è sbagliato, è un paradigma con il quale ci dobbiamo confrontare. Viceversa, tutte le cose che stiamo dicendo riguardo ai dubbi sono vere. Insomma, si stanno scontrando due pregiudizi. Nelle famiglie, nelle comunità, quando questo avviene, è sempre foriero di patologia, sempre, perché si radicalizzano le posizioni. E quando si radicalizzano le posizioni, c'è sempre quella guerra di cui parlava Sara, e nella guerra c'è sempre una parte da fare fuori. Non è prevista nella guerra il dialogo, la diplomazia. Se si va alla guerra come alla guerra, l'altro deve essere ammazzato. Capite che questo passa per i nostri corpi. Cioè, se io nel mio corpo ho un agente patogeno, lo devo fare fuori. Ma nella nostra mente questo ha un risvolto terribile. Cioè, se io ho un dubbio, una perplessità, lo devo fare fuori, lo devo eliminare. Questo nelle famiglie, nelle coppie, nelle comunità ha anche un altro risvolto terribile. All'inizio si diceva di come anche amicizie decennali sono state distrutte da questa situazione, ma perché in una condizione di radicalizzazione non è previsto l'incontro con l'altro. L'altro deve essere espulso e questo ancora una volta è foriero di patologia. Tutti credo conosciate, vi faccio un altro esempio, tutti credo conosciate il miracolo del lupo di San Francesco. C'era un lupo famelico e tutti i contadini erano spaventati e tutti i contadini volevano ammazzare il lupo. San Francesco incontra il lupo, si mette d'accordo con il lupo e a una tale ora gli lascerà da mangiare tutti i giorni. Il lupo va, mangia tutti i giorni perché trova da mangiare e non darà più fastidio di lì in avanti ai contadini. Si dice che San Francesco abbia fatto il miracolo. No, San Francesco ha tolto il pregiudizio dal lupo, ha tolto l'etichetta del famelico, che è una categoria atemporale. Tutti i pregiudizi sono atemporali, cioè non hanno una prospettiva temporale di soluzione. Il lupo è sempre famelico, l'ufficio, per decreto del Presidente del Consiglio. Funziona così. San Francesco ha inserito la dimensione temporale. Ha fame, una volta che ha mangiato non avrà più fame e non darà più fastidio. Capite come ha fatto un salto di paradigma? Cosa che in questo momento non è possibile. Siamo tutti chiusi in dei paradigmi che hanno dei contorni e il dialogo è impossibile. Per come siamo messi il dialogo è impossibile, perché si cade subito nel «no, ma tu vuoi negare le mie posizioni?». Siamo nel paradigma lineare che si sintetizza con o ti curi con il vaccino, ti curi, non ti curi, o previeni la malattia con il vaccino, o muori, o viceversa, se ti fai il vaccino muori per gli effetti collaterali. Sto anche io estremizzando, ma per rendere più chiara l'idea. Ma il paradigma sistemico propone la e il vaccino serve e possiamo fare tanto altro. Questo è un salto che deve essere anche un salto di irriverenza. In questo momento credo che tutti quanti, prima c'è stato un intervento, abbiamo fatto questa esperienza, prima c'era, non so come si chiama, c'è stata una persona che diceva ho perso la guerra con mia figlia, non parlo più. Tutti quanti abbiamo fatto questa esperienza sui social, chi si espone come me, a un certo punto dice vabbè, non voglio parlare più di questa cosa perché tanto il dialogo è sclerotizzato. Allora ho trovato una simpatica battuta di un collega terapeuta di qualche anno fa che diceva, Wittgenstein sosteneva, ciò di cui non si può parlare si deve tacere. E dopo qualche anno Rilke gli ha risposto, virtualmente diciamo, ma si può sempre fischiettare. Ecco, questo secondo me è un invito a tutti noi, sempre avendo come sfondo la salute, a trovare dei modi irriverenti, creativi, per andare oltre questa sclerosi in cui ci troviamo. Altrimenti io ho la sensazione che non ne usciremo facilmente, perché è come dire, abbiamo tutti ragione, ma abbiamo tutti rotto il cazzo. E questo è stato il mio motto per un certo periodo, cioè avete tutti ragione, ma avete tutti creato dei problemi. Anche perché, come dare torto a chi si preoccupa dei morti, no? La retorica dei morti, sono i morti, ma allora tu non pensi ai morti. A volte uno poi si esaspera, dice, vabbè, ma tanto sono vecchi, di qualcosa dovranno morire, tutti. Però pure quella è una esasperazione. C'è sempre qualcuno che non si preoccupa di qualcosa. Insomma, questo però, per la nostra salute psicofisica, questa dialettica sclerotizzata, è il contrario della salute. La salute è mantenuta, si mantiene in una danza dove c'è un adattamento dell'individuo alle condizioni ambientali e c'è la possibilità dell'individuo di fare qualcosa nel suo ambiente. La salute è mantenuta da una piccolissima parola, che è forse. Dopo concluderò il mio intervento con una storiella, che è forse, che attiene al dubbio degli scienziati. La salute è come una danza tra stabilità e creatività, perché tutti cerchiamo la stabilità nelle famiglie, solo che a volte ci illudiamo che la stabilità è creata dalle regole rigide. I figli non fanno ciò che dicono i genitori perché i genitori mettono delle regole ferree. I figli ascoltano i genitori perché insieme co-creano un'identità familiare. E quando questa identità non funziona più, c'è un adattamento. Se le spinte sono troppo forti, poi ci sono i sintomi, ci sono le rotture, che però pure servono. Perché io mi preoccupo sempre quando ci sono degli adolescenti che non fanno gli adolescenti, come terapeuta. Ma quello mio figlio non ha problemi, sta a casa, tranquillo. E mi preoccupo, perché il compito dell'adolescente è rompere lo schema della famiglia. E io mi aspetto che anche nella società la salute è mantenuta da una parte che rompe lo schema. Se non c'è quella parte, la salute non può essere mantenuta, perché non c'è una danza. Vi faccio un altro esempio. La verdesca è uno squalo. È uno squalo ferocissimo. In uno studio sugli squali è stato fatto questo esperimento. La verdesca, quando sta in acqua, ammazza, odore del sangue ammazza, non sente storie. A una verdesca fu tagliata la coda, fu messa in acqua e, sentendo l'odore del sangue, si autodivorò. La verdesca non può cambiare paradigma, non può cambiare schema. Agisce il suo essere un killer infallibile, comunque, dovunque e perunque. Non sente storie. Noi invece possiamo fare questa operazione, ma abbiamo bisogno di quel dialogo dentro di noi e fuori di noi. Vi faccio una confessione: io non sono vaccinato. Adesso la prima cosa che bisogna fare parlando in un contesto è dire sono vaccinato, quando si parla nei contesti ufficiali, sono vaccinato, ho fatto vaccinare i miei figli, non sono contro il vaccino, vaccinarsi serve, siamo tutti d'accordo, il mio figlio sta là, è vaccinato, fa tutte le vaccinazioni, ho preso, faccio... Io non sono vaccinato. Ho una patologia che è un'artrosi psoriasica che contengo in un certo modo. Secondo alcuni la contengo male, nel senso che per il paradigma scientifico io la contengo con l'acqua fresca, con l'omeopatia. Sarà pure acqua fresca, ma io sono 20 anni che convivo con questa patologia che vi assicuro nei momenti di acuzia è una cosa terribile. Quando sono usciti i vaccini ho iniziato a riflettere se fare il vaccino o meno. Siccome poi non si dice, ma a psicologia si studia statistica, pure bene. Poi dopo mi permetterò di dire una cosa anche sui dati che girano e sui coefficienti. Adesso, sono sintetico. Insomma, mi sono guardato la faccenda e ho scoperto che la frase era: al momento non ci sono dati che fanno pensare che il vaccino fa male se c'è questa patologia. Dico, ma come sarebbe al momento non ci sono dati? Cioè, vabbè. E ci stavo pensando, parlo con uno, parlo con altro, è uscito il Green Pass. Ho detto, ma io non mi posso vaccinare. E ho riflettuto su come l'imposizione esterna per me è stata fondamentale a orientare la mia scelta. E però questo non fa bene alla salute, perché io ho 49 anni, adesso sto al limite, posso giocarmi l'under 50, ma l'anno prossimo no. Per un fatto statistico, faccio corso. Però potrebbe essere che domani mattina mi viene un infarto e risolvo il problema, non lo so. Però intanto per me è stata una preclusione a un dialogo interno, perché qualcuno esterno mi ha imposto qualcosa e quindi mi ha dato modo di riflettere su che cos'è per me la salute. Il bene primario per la mia salute è la possibilità di scegliere. È probabile, ne sono certo al 99,99% che i vaccini che somministrano non hanno effetti collaterali, ma in quello 0,1% c'è il mio fattore individuale. Cioè, se qualcosa mi viene imposto, io sviluppo ancora di più i sintomi della psoriasi. E questa cosa mi fa venire i brividi, perché so che io devo scegliere. Io faccio il tampone 2 volte a settimana, 1 volta a settimana, lavoro 12 ore al giorno con la mascherina, mantengo il distanziamento, sto molto attento e so che devo rinunciare a qualcosa, ma so che questo fa bene alla mia salute. Guardate com'è sottile il concetto di benessere e di salute. È una cosa molto delicata. Sto per concludere, faccio un accenno ai dati statistici, non mi permetterei mai di parlare cose di cui non so. Ma quando si parla, la dottoressa Viola l'altro giorno ha fatto un post dicendo, mettendo uno degli schemini che girano adesso, dicendo i vaccini sono efficaci. Se lo leggiamo in un certo contesto, è vero, sono efficaci, ma c'è un indice di efficacia, cioè quanto è probabile che questa cosa funzioni. Chi studia statistica lo sa. Cioè la portata dell'efficacia, certo che sono correlate, che è correlato il vaccino alla non ospedalizzazione, ma quanto? Anche perché poi si fa un giochino strano. Se si va da un medico di famiglia e si porta un effetto avverso, la risposta sarà per lo più: vabbè, ma non è correlato al vaccino, mentre tutto quello che evita l'ospedalizzazione è collegato al vaccino. È un po' un gioco delle tre carte. Noi non lo sappiamo se ci sono degli effetti psicologici nel vaccinarsi, che, perché non sono stati fatti studi in questo senso. Cioè, il solo fatto di fare una puntura mi protegge dall'ospedalizzazione. Noi non abbiamo elementi in questo senso. Quindi anche i dati statistici sono parziali in questo senso. Va bene. Vi voglio... Ho bisogno degli occhiali. Salutare con una storiella, che è questa. C'era un contadino che viveva in un povero villaggio di campagna. Egli era considerato molto ricco perché possedeva un cavallo per arare la terra e per trasportare oggetti. Un giorno il cavallo scappò e tutti i vicini esclamarono: «Che disgrazia!» Ma il contadino disse semplicemente: «Forse». Alcuni giorni dopo il cavallo ritornò, portandosene dietro altri due, e tutti i vicini si rallegrarono della buona fortuna del contadino. Ma egli disse semplicemente: «Forse». Il giorno seguente il figlio del contadino cercò di salire in groppa a uno dei due cavalli selvaggi. Il cavallo lo fece cadere e il ragazzo si ruppe una gamba. Tutti i vicini manifestarono nuovamente al contadino il loro dispiacere per la disgrazia che gli era toccata, ma nuovamente il contadino disse: «Forse». La settimana successiva vennero al villaggio dei funzionari governativi in cerca di uomini da mandare sotto le armi. Costoro scartarono il figlio del contadino perché aveva una gamba rotta. Quando i vicini si rallegrarono della sua fortuna, il contadino disse: «Forse».